No, ma
Oggi è, come si chiama? Giornoffo, quindi ho mangiato poco colazione.
vaffanculo, cominciamo il podcast alla grandissima, vai.
Bene, bene. Allora, quest'Arnold, sono usciti tutti i nomi, le cose. Bello, eh? Bello, ce l'ho qua
Sì.
davanti.
C'è stato già
Interessante.
subito un drop down da Charles Griffith,
Sì, sì.
ha detto che non
D'accordo.
partecipa, giustamente.
Allora, faccio la condivisione schermo. Ta-ta-ta. No.
Sono pochi gli open però, compreso che ci
Sì.
hanno messo dentro Clarida.
In realtà dice che qualcun altro dovrebbe far parte dell'Arnold. Dovrebbe
Allora,
inserirsi.
partiamo con gli open.
Sì, anche Kamal c'è dentro, mi sembra.
Sì. E allora, Sean, Samson, Bonac, Kamal, Blessing, Justin, Charles, che non c'è, e Hakim. È bella, eh? Porca vacca. Allora, Sean Clarida, insomma, negli Open ha già fatto, ha già dimostrato. E il discorso è che all'Olimpia era tecnicamente il miglior Mister Olimpia, cioè era in generale il bodybuilder che stava meglio. C'è da capire quanto vogliono dare importanza al discorso delle masse o meno. Cioè, se tu provi a rapportare Sean a ingrandirlo, diciamo, e rapportarlo all'altezza rispetto agli altri atleti, oppure no, vai sulle masse pure. Sostanzialmente è questo un po' il discorso. Però, dalle esperienze precedenti, quando gareggiava in Open, loro lo consideravano in proporzione di altezza. Cioè, dicevano, ok, sì, pesi poco, però non sei piccolo per quanto sei alto, quindi io ti considero come se fossi alto come gli altri.
Però su un palco molto meno importante dell'Arnold, in realtà. Quindi forse con dei competitors, diciamo comunque da terzo call out,
Sì,
perché parlavamo comunque
Regan
di
Grimes.
sì, Regan Grimes e di, come si chiama?
Scusami,
Oliva Giulia.
Sergio Oliva, sì.
Quindi
Ma
comunque niente di eclatante, in realtà.
ve lo chiedo a voi, come la vedete questa cosa? Cioè, un bodybuilder che è alto 1,50, che logicamente è più piccolo, dovrebbe essere visto in proporzione oppure devi andare? Perché storicamente comunque anche, oddio, avevamo l'italiano, Andre, mi ricordi chi era?
Baccianini.
Esatto.
Baccianini.
Noi avevamo Baccianini e ci avevamo anche un altro che era, porca puttana, adesso naturalmente mi è saltato. Era tra l'altro un bodybuilder eccezionalmente valido, nonché amico di Franco Colombo. Adesso purtroppo il nome mi sfugge. Però uno dei più famosi era Baccianini, sì, che era tipo 1,45 m, 1,46 m.
Capito? Cioè, dovrebbe essere visto in proporzione d'altezza oppure vai sulle masse pure?
Renato Bertagna, ecco quello basso molto bravo che ci aveva. Renato Bertagna.
Il discorso, Ludo, è allora perché hanno fatto la categoria 212?
Ma per quello per il peso.
Sì, perché comunque non sei abbastanza competitivo.
Sì, no, aspetta, non sto dicendo delle masse pure, dico Sean Clarida è più leggero, soprattutto perché è più basso. Ok? Quindi la cosa che mi chiedo è se lo stesso Sean Clarida proporzionalmente fosse 1,78 m come Regan Grimes,
Parliamo di Ronnie Coleman.
capito? Quindi la domanda è quella, perché se lo vedi e tu lo immagini in prospettiva, hanno fatto pure la foto, no? Che quando era uscita la cosa di Regan Grimes, hanno messo Sean Clarida alla stessa altezza di Regan Grimes e Sean Clarida era più grosso, non c'era storia. Quindi loro hanno detto con questa cosa, dice, i giudici devono riuscire a proporzionare, cioè anche se sul palco io ti vedo che sei piccolo rispetto agli altri, io devo immaginarti alla stessa altezza degli altri per poter dare un giudizio, perché teoricamente nel bodybuilding non c'è l'altezza come parametro.
Sì, ho capito questo. Storicamente non c'è, è vero, però storicamente i più piccoli non hanno mai vinto.
È quello anche.
Anche nel periodo in cui facevano le piccole taglie, le medie taglie, sotto i 90 kg e sopra i 90 kg, Franco Columbus, alla fine quando facevano la comparazione ufficiale, quella per definitiva, quello più grande vinceva sempre. Detto questo,
Perché?
visto il Mister Olimpia, e visto anche che non è soltanto la dimensione che conta, ma anche la preparazione e quant'altro, secondo me Clarida è quello che se la presenta meglio di tutti quanti. Samson non migliorerà chissà quanto rispetto all'Olimpia,
Dici?
penso di no, e coerentemente con come è Sean Clarida, quello che porta, se metto lui primo a parità di condizioni, il secondo diventa automaticamente Kamal, perché
Sì.
Kamal offre le stesse condizioni di Sean Carida, ma un po' di meno.
Sì, oppure se riesce a entrare in condizioni anche Bonac, in realtà. Basterebbe
Ok.
il Bonac dello scorso Arnold,
Stesso packaging, stesso tipo di fisico.
non lo so, io sinceramente anche Samson lo vedo abbastanza bene, soprattutto perché comunque se si porta dietro una scia di vittorie, non dal punto di vista che è arrivato primo, ma proprio vittorie dal punto di vista personale. Comunque è una stella nascente e sta facendo bene, comunque posa bene, che all'Arnold conta, ma non tanto dal punto di vista dei punti, è proprio dal punto di vista di come è vista la gara. E quindi se sei comunque un bodybuilder che sa posare sul palco, all'Arnold vieni premiato inevitabilmente. Per il resto non penso, poca roba, nel senso Blessing non credo che abbia le possibilità proprio a livello fisiche di stare nella top 3. Justin Rodriguez è un boh, non si sa mai se arriva in condizione o no. Hakeem Williams non ne parliamo,
Sì,
quindi penso che
ma
comunque.
secondo me è il solito discorso del line-up, dipende che arrivi in forma. Intanto, se hanno messo dentro Clarida, vuol dire che lo valutano normale, cioè nel senso non verrà penalizzato, altrimenti non lo mettevano. E poi lui aveva già la qualifica per l'Open Olimpia, gli è andato il contentino, quindi ha sempre un ticket da riscuotere, secondo me, dai giudici.
Sì,
Però è un
certo.
discorso di line-up, no? C'è Blessing e Samson che sono i due più alti. Se Samson e Blessing azzeccano la condizione, non ce n'è per nessuno, nel senso che Clarida è troppo piccolo rispetto a un Samson se arriva in forma. E Blessing, se facesse la forma dell'Indie Pro passato, insomma, sono cazzi anche quello. E se invece questi qua arrivano appannati come ha fatto l'Olimpia, e magari ti arriva un Bonac in forma, ecco che diventa tra Clarida e Bonac. Quindi dipende molto che arrivi in forma. Sono talmente pochi, perché alla fine sono sette atleti. Togliete Griffin che ha detto che non lo fa. Sono sette atleti, Kim Williams non azzecca tanto la condizione oramai da troppe gare, quindi penso che. E Rodriguez era sicuramente sofferente oramai negli ultimi, penso, 3-4 mesi, no, dell'anno. A livello proprio di prep era un po' fritto.
Rodriguez sembra proprio un atleta. Vi ricordate, ragazzi, ne abbiamo parlato un po' di tempo fa sulla chat, dove dicevamo che non si sa mai se è il preparatore che spinge l'atleta a fare un sacco di gare o è l'atleta che chiede al preparatore lascia perdere
Sì,
questo panne tematico. E non ho mai capito ora Justin Rodriguez che cavolo, cioè qual è il suo modus operandi, cioè non ho mai capito se cerca, se fa le gare a caso, se qualcuno lo spinge a gareggiare anche se non arriva in condizione. Oppure se è lui che decide di fare un sacco di gare una dietro l'altra, anche se comunque inevitabilmente ti vedi sempre peggio ogni gara. Non, questa è una cosa che non ho mai. Non riesco a inquadrarlo, ecco,
lui ha
Justin
avuto un
Rodriguez.
exploit che era un paio d'anni fa.
L'anno
E
scorso, Benavente.
esatto. Quindi secondo me sta
Arnold.
cercando di ristare là. E sai, quando è così è difficile riuscire a fare un passo indietro. Ora si è sentito comunque fuori dall'Olimpia. Adesso cerca di ributtarsi, di ritrovarsi, cioè deve tornare agli albori, tra virgolette, o comunque a dove stava. Quindi secondo me c'è molta spinta da parte dell'atleta, perché comunque cioè, è brutto quando stai qua e poi ti presenti male, scendi a picco e non ti qualifichi neanche all'Olimpia, eccetera,
Però
eccetera.
il discorso è che tu da atleta professionista dovresti sapere che continuando a gareggiare non trovi una condizione migliore di te
Ma
stesso.
non sono tanto razionali in questo gli atleti. Il problema principale del bodybuilding è che è l'atleta che ingaggia, tra virgolette, il preparatore. Quindi il preparatore tendenzialmente è sempre molto influenzato dal punto di vista dell'atleta. Nel senso che l'atleta, se l'atleta dice no, voglio gareggiare, il preparatore si trova davanti alle scelte o mi impunto, gli dico no, non devi gareggiare, oppure se. Nel senso, o lo assecondo, dire ok, cerco di fare, oppure se mi impunto rischio di perdere l'atleta. Il problema è quello, in una squadra normalmente cosa succede? Che se il professionista dice voglio, l'allenatore dice no, non me ne frega un cazzo se è fuori dalla cosa, perché è la società che paga l'atleta e la società paga l'allenatore per fare il risultato. Vedo? Quindi con la dinamica che è direttamente non c'è una società, una squadra o uno sponsor, quello che ti pare, che sta in mezzo, che cerca di ottenere il meglio, è l'indole dell'atleta prevale su quello che è la scelta del preparatore. Quindi
Sì, e poi i preparatori sappiamo, cioè, tendono a cercare di portare il più possibile per fare, perché comunque bene o male il risultato se riesco lo becco, capito? Soprattutto a certi livelli. E, io sì, io credo che Sean Samson e William veramente staranno là, dipende molto da come arrivano. Sean è uno che arriva bene. Samson bisogna vedere quanto riesce a arrivare plastico come Sean Clarida, perché se arriva veramente plastico, comunque essendo anche nero, nigeriano, comunque quella plasticità ce l'ha da un punto di vista di razza, quindi può
Che arriva
presentarsi.
bene, vince, non c'è dubbio, insomma.
Secondo me sì, cioè nel senso, comunque c'è una linea e delle masse anche proporzionalmente più belle di Sean, quindi sta un passo avanti. Il problema è proprio quel tipo di condizione che è salito, non dico grasso sul palco, però logicamente avendo preso così tanto peso nell'ultimo anno non è riuscito a compattare e a, diciamo sì, a completare la condizione. Ok, metterci tipo il checkpoint sulla condizione, ancora era così ballerina. E poi c'è Bonac che all'Olimpia non, oddio, per me è inguardabile veramente, proprio spento, flat, con la midsection a puttane, cioè sembrava veramente fosse stato male male, forse è stato veramente male male. E vedremo che cosa porta, perché poi quando arriva in condizione Bonac ha delle carte per far veramente bene. E secondo me sarà questo, la giocano loro tre. Ecco, poi subito dopo vedo una Kim, dipende da come arriva. E sì, forse Justin, Blessing.
Forse addirittura anche Kamal, quarto posto, che sul gioco Bonac.
Sì, no.
Comunque Kamal la condizione ce l'ha. Sì.
50 anni Kamal, abbondanti.
51, credo, 51.
51, sì.
Sarebbe stato proprio bene per dare proprio pepe a questa lineup un Andrew Jack.
Proprio
Sarebbe stavo pensando
stata
anch'io. Sarebbe stata
tanto
proprio quella mina che.
quante qualifiche ci sono in palio qua? Tre?
Ma per l'Olimpia? No, una
Nessuna?
non mi sa chi vince, forse.
Solo il vincitore?
Forse sì.
Sì.
Solo il vincitore, quindi è una gara come le altre tecnicamente dal punto di
Praticamente
vista
sì,
della
l'Arnold
qualifica.
vince quella. Sì, però è l'Arnold, diciamo. Comunque sai, il campione, l'Arnold Champion, comunque quando va all'Olimpia c'è sempre quell'occhio di riguardo, nel senso quella
Ma vi
considerazione.
lancio due considerazioni da fare, due discussioni. Una che sentivo diversi preparatori, a partire da Patrick, Henny Rambaud, e ognuno è aceto, asito, ognuno racconta un po' la sua di come ha visto gli atleti. E ne parlava Patrick in una diretta dove diceva la differenza che c'è tra com'è l'atleta e come realmente può appare sul palco, no? E lui parlava piuttosto male di Daouda, dove lo diceva che lo vedeva grasso nel backstage, però una volta
Ammazzariato.
oliato e andava sul palco ha reso tanto di più di quello che sembrava. E aggiungo io, questa però è una mia opinione, invece avevi un Yann Valier che invece sembrava spellato lì e poi quando è andato sul palco, ma non so, ha fatto spillover, ma altre cose, poco separato, eccetera, luci forti e appariva invece piatto ed è finito molto indietro rispetto a quello che ci si aspettava. Quindi un po' è questa cosa, poi me ne lancio un'altra, ma ve la dico dopo, sempre partito da Henny Rambaud. Ah, scusate, sempre su questo effetto, Henny Rambaud diceva per esempio che c'è stato anche un po' di casino col tanning perché c'era molto, non sento proprio il suo podcast, c'era molto piccolo il backstage e quindi anche chi spruzzava il Pro Tan aveva delle luci particolari lì che non corrispondevano a quelle del palco. E lui diceva che per esempio a Eddie Chopin lo ha fatto lavare dopo il prejudging, l'ho proprio fatto pulire il più possibile per dargli meno colore dopo, perché aveva tutto l'intercostato, aveva proprio uno spessore di colore di Protan.
Sì,
L'avevano spiccato in pratica.
il discorso del tan è un vero casino. È un vero casino, nel senso che se hai quella. Ci sono alcuni atleti che esplodono col tan, che si vede molta più densità, però anche là è qualcosa che è molto diverso dal video rispetto al palco, nel senso che poi in video, anche in foto, ma questo in qualsiasi gara, anche le gare amateur, eccetera, tu l'atleta lo vedi, cioè io faccio sempre l'esempio di Lore, cioè in foto dici, ok, spellato, bello, eccetera, però dal vivo fa veramente impressione col tan, mentre invece dalle foto sembra meglio senza tan, cioè
Cioè, dalle foto lo vedi più spellato senza tan, e col tan vedi che c'è un filo, uno strato è, però in realtà dal vivo quando gli mette il tan è veramente impressivo perché è molto più tridimensionale, però è un qualcosa che traspare sempre poco dalle foto e dal video, quindi questo è un discorso di base. Poi c'è molta individualità, io vedo che gli atleti che sono tanto chiari, quindi un Hunter, un Ian, vanno a perdere tanto col tan, quindi devono essere magari un po' più delicati, eccetera. Probabilmente anche i neri in generale guadagnano quel qualcosa in più con l'olio e tutto il resto, perché hanno un tipo di, cioè non so come dire, hanno più profondità muscolare rispetto a
C'è un motivo che
grandi
quello che dici tu è così vero? Che c'è un motivo per cui all'inizio l'Olimpia era stata fatta a settembre? Perché gli atleti avevano tutta la stagione estiva per prendere l'abbronzatura naturale,
vabbè,
perché
giusto.
avevano già all'epoca avevano capito che semplicemente all'epoca non c'era il tanno come adesso, c'era altro, alcuni addirittura usavano l'olio e basta. Ma senza una base di abbronzatura, il tanno va a coprire. Sulla pelle chiara, come giustamente hai detto tu, Ian e la Prada, uno come me, per esempio, altri fantasmi del genere. Il tan va a coprire drammaticamente. Sì, io sono viola, io non sono bianco, io sono viola. Alberto,
Trasparente.
quando mi ha fatto le fotografie, mi dice, io son grigio.
Non sei l'unico, bianco mozzarella.
Io per farvi vedere, se dovessi salire su un pacco, io non dovrei avere 1 centimetro di separazione tra i muscoli per vedere, dovrei averci una mano, perché altrimenti è
Ragazzi, su
bianco.
questa di Andrea vi lancio la seconda. Ci ha citato settembre. Annie Rambo l'ha detto nel suo podcast, ma in maniera molto, molto decisa. E se lo dice quello che è all'oggi il top coach che ha portato via tutto, che lui rivorrebbe l'Olimpia la prima di ottobre, possibilmente a fine settembre. Praticamente perché un po' l'Arnold si stanno scozzando, no? Infatti sono troppo attaccate. Quindi, e alla luce del lineup che c'è all'Arnold, l'Olimpia quest'anno è nettamente no, la gara di prestigio. Lo è di suo, però quest'anno, se guardate il lineup dell'Arnold, fa quasi ridere come numero di concorrenti rispetto all'Olimpia, che fino è recessivo. E poi ne parlava da un punto di vista del marketing, come azienda, come Evogen, e dice che c'era il Black Friday attaccato. E se non ho capito male dal suo podcast, non ha nemmeno preso lo stand perché tanto c'era il Black Friday, quindi non avrebbe avuto nessun interesse economico a investire sull'Olimpia. E poi lui ha allargato il discorso sul privilegiare la gara, quindi con questo diciamo malcontento della condizione generale degli atleti. Lui addirittura proponeva di spostare il meeting e l'expo a dopo la gara, in maniera che l'atleta abbia già gareggiato e sta lì scalzo ed è tranquillo per i tifosi, no?
Sì.
È dal punto di vista commerciale fa schifo. Perché
Esatto.
dopo la gara c'è quello deluso, c'è quello che festeggia. Però lui, dal punto di vista dell'atleta, l'ha lanciata questa cosa qua. Quindi ha lanciato due o tre spunti
Sì.
particolari, visti da quello che è il top coach oggi e che è anche un businessman
Esatto.
nell'azienda. Qui gli ha detto: la mia azienda, che è relativamente piccola rispetto a grossi rivenditori, non abbiamo preso lo stand perché non c'era interesse. C'era già stato il Black Friday, non avrei venduto nulla di più, quindi avrei solo speso soldi.
Allora, io sono d'accordo dal punto di vista commerciale e guarda, ti dico, anch'io, noi siamo andati all'Olimpia che noi avevamo in planning di fare diciamo, i saldi per l'Olimpia o comunque creare qualcosa, qualche evento che poteva essere un giveaway, che la gente poteva cercare di indovinare quello che era la classifica, magari la top 5 dell'Olimpia, chi si avvicinava di più faceva, eccetera. Però di base veramente noi ci siamo trovati che ho detto, c'ho Black Friday finito adesso, c'ho Natale che arriva adesso. Lasciamo stare perché sennò sembra veramente commercialata, cose così. Quindi, da questo punto di vista commerciale, io sono totalmente d'accordo con Ani. E anche da un punto di vista in generale di gestione gare, tempistiche, perché comunque, tra l'altro, l'altro discorso è che noi non ce ne siamo tanto resi conto perché siamo un po' fuori dal mondo. Perché per noi il calendario gare, però, noi veramente abbiamo finito l'Olimpia che abbiamo realizzato che era Natale, cioè siamo tornati e abbiamo detto cazzo, questo weekend è Natale, quindi veramente in bocca a Natale, anche complicato per la gestione per tanti atleti, per tante situazioni in generale. E quindi io sono d'accordo sullo spostarlo. E da un punto di vista, anche per il discorso dell'Arnold, da un punto di vista meet and greet, secondo me il meet and greet dopo non si può vedere, cioè nel senso, io capisco per l'atleta, però la cosa bella dell'atleta è il meet and greet che. Cioè, prima dello show tutti dicono la loro, ti batto, faccio un po' di pepe, senza sapere. Cioè, nel senso, se per dire il meet and greet l'avessero fatto dopo, Blessing stava in un angolo tipo così, cioè, capito?
Non
Che
c'è
poi
andrà
in
nessuno.
generale è quello che tira più così, capito? Gli sbruffoni. Quindi, secondo me, è molto carino il meet and greet. L'Expo, realmente, è una cosa che teoricamente. Oddio, sì. Sull'Expo, la cosa che non mi è piaciuta di Vegas è che la domenica non c'era l'Expo. Quindi c'è il sabato, finisce. E la mia domanda era: ma tutti gli atleti che sono sponsorizzati, ora ci sono dovuti magari andare allo stand che avevano le finals, e non è esattamente il massimo. Quindi invece fare l'expo che magari non c'è venerdì, cioè che magari la fai anche venerdì, sabato e domenica, volendo, la fai 3 giorni, e la domenica è il giorno in cui ti becchi tutti gli atleti, che anche da un punto di vista commerciale è figo, perché la gente non è che dice, sai, di solito la domenica all'Expo sì, si fanno un giretto, ma sono stanchi, magari stanno mezza giornata, eccetera. Invece la domenica lo fai diventare proprio un giorno molto pieno, quindi è qualcosa che ha una spinta continua da un punto di vista commerciale. Per cui sì, in generale io sono d'accordo con i primi due punti. Voi?
Cioè, non so, su questo qui un atleta professionista non è in grado di fare buon viso a cattivo gioco e accettare il risultato e poi comportarsi in maniera decente con i fan. Cioè, abbiamo atleti professionisti di tutti gli
No.
altri sport che possono fare interviste giornalistiche, vanno in televisione, firmano autografi e 10 bodybuilder non sono in grado di accettare semplicemente il risultato, che tra l'altro non
Però non
dipende
è
da loro.
un'intervista, è un meet and
No,
greet.
esatto. Cioè, nel
Sostanzialmente.
senso,
secondo me la
No,
cosa.
io parlo.
L'elemento,
No, io proprio. Ho
secondo
capito.
me,
Sei un
caratteristico.
professionista.
Sì, no, aspetta. L'elemento è
Sei un professionista.
che nel meet and greet la chiave è il fatto che gli atleti vanno con l'idea del dire: quest'anno vinco io. Cioè, fanno ste scenate, no? E vedi, Pepe, cioè. C'è il fatto che vanno là prima di gareggiare, quindi quest'anno c'è un packaging atomico, adesso vedrete, domani proprio vi state e vedete un po' la, come si dice in Inghilterra, la beef, no? La, un
Ho
po' la,
capito.
come si traduce?
Ho
La
capito, se no, ho capito
competizione.
bene il beef, va bene, ma questo è il secondo problema, e cioè il bodybuilding sta cercando disperatamente di creare qualche cosa che non c'è e che non ha, copiando altro, perché questa idea da WWE, questa idea da MMA, dove gli atleti devono fare per forza qualcosa del genere, è ridicola. Non
Sì,
serve.
io mi rendo conto
Assolutamente,
che, cioè, nel senso.
assolutamente non serve. Non esiste appassionato che preferisce parlare di questo che non parlare di chiedere, fare domande di allenamento, semplicemente vedere l'atleta e qualsiasi altra cosa concernente il bodybuilding. Io sono
Sì.
assolutamente convinto che non esiste al mondo un vero appassionato, un vero amatore, che sia, che preferisce sentire Blessing che parla di tifone piuttosto che parlare di qualcosa concernente
Quindi tu dici
allenamento.
generalmente fate il meet and greet dopo, però rendetelo un'intervista tecnica, cioè non fate ste buttanate.
Per
Questo
esempio,
ci sta, questo ci
che
sta.
cosa è andato storto? Che cosa pensavi di
Bello,
fare
questo ci
meglio?
sta.
Hai
Questo
già
però.
capito cosa vuoi fare, come lo risolvi, come
Bello, mi
vanno le cose
piace.
col tuo allenatore e così via, così via.
Questo potrebbe essere una cosa veramente ganza, però da aggiungere. Perché
Adesso i
comunque il
dettagli
meet and
non
greet.
li so, però nella mia mente questa è la
No, sì,
percezione
no,
che
ma
ho.
è. No, è un'idea veramente interessante invece, Sai che
perché tu
c'è.
fai tipo modalità motomondiale, che tu fai prima ci stanno diciamo un po' di cose che tra i piloti, quindi chi vince, chi non vince, di qua e di là, proprio come il meet and greet, e poi dopo c'è proprio l'intervista dove dicono, ho fatto, non lo so, la moto non è andata bene, ho avuto questo problema a livello meccanico, io non mi sono sentito bene, c'avevo una frattura, c'ho avuto. Diciamo, ti spiegano il motivo per cui sono arrivati nel posto in cui sono arrivati, si sono classificati nel posto in cui sono. Qui però sono due cose completamente differenti e secondo me sarebbe da fare tutte e due in realtà, perché cioè, L'unica
basta.
cosa che, l'unica, come dire, considerazione negativa alla mia stessa idea che farei è il fatto che la maggior parte degli atleti, specie professionisti, a quel livello sono un po' per contratto, un po' per ipocrisia, abbastanza appunto ipocriti sulla cosa. E quando chi non è in preparazione, chi non è in condizione, non ti dirà mai ho cazzato troppi diuretici oppure mi sono
Ah,
cotto le
beh,
peronate.
giusto,
Cioè, ti
giusto.
diranno sempre ho avuto un virus intestinale, e bla bla bla, stronzate
Giusto,
varie. Quindi,
giusto.
questa, diciamo, è la considerazione negativa della mia stessa idea, che è sicuramente una realtà che si può verificare, però secondo me è una cosa che almeno potenzialmente sarebbe più interessante. Come dice
Sì,
magari giustamente Federico, una cosa da aggiungere, magari non da togliere.
il rischio è che finisci tipo il programmino di Men's Health che ti dice che, non so, Sean Roden aveva le gambe così perché faceva 28 serie di leg extension. Non so, io ho
Certo.
fatto, capito?
È una
Sì,
possibilità.
cioè nel senso capisco quello che dici, però secondo me alla fine può essere interessante perché tirano fuori degli spunti, perché comunque adesso in questo momento con L'Olimpia non vuole che si faccia, cioè anche gli atleti che sono sotto contratto dell'Olimpia non possono parlare di farmaci in generale, almeno da quel che so, cioè gli Olympians non ne possono parlare, e anche 365 l'anno. Io quello che vedo è che, cioè, credo che comunque per quello che è il momento attuale in cui ci sono tutti i podcast, in cui comunque si arriva a essere un po' più tecnici, eccetera, magari metti un meet and greet, ascolta un'intervista con atlete e preparatori, ok, della top 10, quindi non necessariamente tutti, e allora senti sia l'atleta che magari becchi l'atleta che non sa che cosa sta facendo perché giustamente non è il tecnico, però chiedi anche al preparatore, quindi senti
Qual è?
l'atleta come l'ha vissuto il preparatore, e alla fine se senti, parliamoci chiaro, un Rambod che ti spiega come ha portato, uno si aspetta che comunque al di là delle cavolate, business, marketing, quello che ti pare, ho fatto le sette serie, quindi sono cresciuti per le sette serie, ti dia degli spunti interessanti, anche semplicemente dire, guarda, Ciopan ho dovuto prendere e ho dovuto scaricarlo tanto di carbo per questa e questa ragione, mentre nel caso di Derek c'è esploso tra le mani, secondo me è esploso per questo motivo, perché abbiamo, che ne so, aumentato il volume, cioè due o tre cose, e tu magari ti dà delle chiavi di lettura interessanti, cioè non siamo più nell'era
Esatto.
veramente del, no sì perché io ho fatto l'FST7 e quindi quello è esploso, sì perché ho fatto l'FST7 e Bumstead ha vinto, capito? Quindi quello
Il
realmente.
discorso, Ludo, è che comunque ci sta un sacco di marketing anche dopo l'Olimpia, perché comunque io mi sto rendendo conto che ancora adesso sto vedendo comunque interviste, podcast, articoli, tra virgolette, tra dei giornalisti del bodybuilding americano che continuano a parlare dell'Olimpia, quindi c'è comunque un business dietro. E
Assolutamente.
magari se uno comincia parla durante il giorno dopo, scusate, il giorno dopo della gara dell'Olimpia di queste cose, poi dopo tutto quello che ne concerne i canali YouTube e quelli che portano un pochino di pubblicità, che poi comunque sono anche sponsorizzati oramai da ditte concerni al bodybuilding, comunque hanno molto di meno di cui parlare,
Oppure molto di più, perché
inevitabilmente.
non fanno
Ma se
congetture, ma si
tu
basano.
considera che Rambo c'ha il canale suo.
Sì.
Quindi quanto, secondo te, quanto, cioè, conviene molto di più a lui parlare di quello che è successo nel suo canale piuttosto che
Però magari ti dà un incipit,
un'intervista?
capito? Cioè lui ti
Questa non
dice.
è la mentalità di quelle parti. Gli statunitensi, gli anglosassoni, loro le informazioni ne danno tante, sempre e comunque. No,
Non
no,
si
sì,
vengono
assolutamente,
dietro solo
però
per il loro canale.
sarebbe
Non me ne vengono
una,
dietro.
però sarebbe un'informazione ridondante. Io
No,
non dico
più
che
tu
non la vogliono
considera.
dare.
Considera questo, nell'intervista dopo Rambod ci mette magari un minuto, 2 minuti a spiegare i perché e i per come, poi ci fa un'ora di podcast.
Ok.
Quindi io che dico, ah, cioè nel senso, non è che semplicemente ha fatto FST7 a tutti quanti, è successo questo, che poi alla fine è una cosa che, beh, io l'ho provato l'FST7, non mi ci sono trovato, eccetera. Ma dai una luce, una chiave di lettura interessante, però resa in maniera spiccia, veramente dice: guarda, che ne so, su Derek quest'anno abbiamo deciso di puntare sul volume, l'ho riempito di cibo, sparo a caso, poi non è andata così. L'ho riempito di cibo, l'ho riempito di volume di allenamento e questo mi è esploso tra le mani. E tu dici: ma in che senso volume? Cosa hai fatto? Su quali distretti? Ma il cibo, che cosa vuol dire tanto cibo? Cioè, fino a dove è arrivato? Vado a vedermelo sul suo po', cioè mi affido al podcast, inizio a vedermelo perché spero di avere delle informazioni. Però vedo che c'è una
Quindi
logica, capito?
dite proprio interviste preparatore atleta di qualche minuto, giusto
Sì.
per dare un po' di spicy, giusto per creare
Immagina,
quell'hype che poi dopo si va a
esatto.
creare. Ok,
Immagina come il meet and greet, cioè nel senso, tipo il meet and greet che c'è magari un intervistatore oppure così che dà la palla e dice, ma che cosa è?
dico.
Te la rimbalza e tu hai un sacco di spunti di riflessioni a caldo anche degli atleti preparatori del sapere appunto quello che è andato e quello che non è andato. Anche perché quelli lo fanno su Instagram, però magari in un minuto lanci l'amo, tipo Blessing. In un minuto dice: ho capito esattamente che cosa non è andato, e fatto questo e quest'altro. E poi su Instagram ne parla tranquillamente, la gente lo segue perché vuole capire perché, capito? Quindi, cioè, nel senso, secondo me è figa come cosa.
Voglio. Il fatto che purtroppo il meet and greet, secondo me, invece è una cosa veramente importante da fare prima della gara, proprio per il discorso anche che hai fatto del Ludo, che hai visto un sacco di ragazzi, comunque un sacco di persone all'Olimpia che non sono proprio bodybuilder, che sono comunque solamente persone che sono entusiasti della palestra, che comunque hanno cominciato magari a fare
Esatto.
bodybuilding da poco e tutto quanto. Il fatto dell'hype, no, purtroppo, cioè secondo me bisogna capire che l'hype è fatta apposta per cercare di portare comunque dei soldi allo sport. Se girano i soldi in uno sport diventa più visibile, ci sarà più possibilità che aprono palestre migliori in tutte le parti del mondo e non
Sì, sì,
solamente in
sì.
America e in Inghilterra.
c'è la possibilità di far girare di più il nome del bodybuilding, persone che cominciano a fare bodybuilding, quindi nuove star, nuovi astri nascenti che magari fino adesso non si sono visti solamente perché magari giocano a calcetto,
Bravo.
capito? E non sono assolutamente portati. È come quando si parlava un po' della musica, no? Che dici la musica è bella finché non diventa commerciale, però se non diventa commerciale l'artista non fa soldi, se l'artista non fa soldi non fa musica.
Sì.
Capito? È un po' questo secondo me il discorso, quindi purtroppo, no purtroppo, c'è cioè a me la parte dell'hype, per quanto sono un entusiasta del bodybuilding e mi piace molto di più la parte tecnica, comunque vedere che ci sono dei personaggi che portano in alto lo sport è comunque importante dal mio punto di vista, quindi comunque anzi il meet and greet dovrebbe essere studiato in maniera migliore per cercare di portare un concetto, uno show proprio. Perché va bene che lo show è l'Olimpia quando si sta sul palco, però lo show è fatto da 3 giorni. In
Sì,
realtà,
io
tu hai, capito?
concordo anche su questo, concordo anche su questo.
Cioè, tu all'Olimpia ci vai dal giovedì a vedere i tuoi atleti, a vedere persone che magari hai visto sui social solamente per tanto tempo, magari persone anche che tante volte ti hanno portato ad approcciare la vita in maniera differente, che magari ti hanno dato lo spunto. Magari per cambiare, per smettere di andare ad ubriacarti la sera e cominciare a fare bodybuilding, e quindi magari ti hanno cambiato la vita per qualche altro motivo. Cioè, non ci siamo solamente, tra virgolette, noi che comunque siamo molto più diretti e obiettivi su quello che succede, ma ci sono anche tante persone che comunque vengono proprio travolte in maniera sentimentale dallo sport che stanno praticando. Quindi questa è una cosa molto importante, secondo me. Anzi, dovrebbero trovare un modo di far diventare una cosa molto più spettacolare.
Questo
Modalità MMA,
direttamente esatto.
modalità, sì, secondo me invece è una cosa che manca proprio.
E ragazzi, vi apro i classic, così ce li vediamo. Urs, Ramon, Mike,
Bello Mike,
Cambronero.
bellissimo.
Sì, Neil Curry, di nuovo devo chiederglielo questa cosa perché aveva detto che
No, è
passava.
fuori,
No,
fuori
è
ormai.
fuori.
Dai social è proprio, sta spingendo, cioè fuori.
Esatto, sì, time to growth. Poi questi
Beh,
sono.
dopo la fame che ha fatto per rientrare all'Olimpia non la rifà mai più in vita sua.
Darwin Uribe era atleta di padel, che
Sì,
adesso mi
sì,
sembra
sì.
che lavora con
Callum.
Caco
Ora ci sta
Callum.
con Callum. Ah, qua probabilmente rivedremo qualcosa di molto simile all'Olimpia, cioè se la vincerà a portare a casa Ramon, un Urs, Mike si giocheranno al secondo posto, magari, secondo terzo posto, ipotetico. Darwin.
A me piace un sacco anche Sommerfield quest'anno.
Sì, sì, sì,
Bello,
sì.
mamma mia.
Bello, bello. Somerset, bello.
Bello, veramente.
Sarà pure interessante i classic che Terence non partecipa, vedremo poi all'Olimpia, però ecco, adesso è il momento sicuramente di Ramondino. Sicuramente è suo.
Secondo voi quanto tempo gli ci vorrà Urs per spodestare i primi due?
Arrivare secondo, dici?
Sì.
Ma è al limite di peso? Che stavo
No,
cercando.
no, no, è leggero.
Lui a maggio.
Io sì, non lo so, io non lo vedo troppo Urs. Cioè, bello, per carità, tante cose, però rispetto a loro, proprio strutturalmente, lo vedo un filino indietro. Un filino
Tu non l'hai
indietro.
visto dal vivo proprio, Ludo?
Eh?
Dal vivo la differenza
Meno
tra Urs.
plastica. Sicuramente molto. Cioè, lui c'ha margine proprio a livello di densità muscolare. Cioè, comunque serve più maturità. E la pasta non è quella che Chris è proprio superiore. Ramon, sì, diciamo ancora forse un filo più acerbo, però Ramon c'ha poi la linea che è molto bella, che è particolare, che è sua. Urs come linea è un po' più verso Chris, però sì, più acerbo, però non. Comunque è verso Chris, però non è così bello come Ramon. Quindi secondo me comunque Chris e Ramon staranno sempre là. Io li vedo proprio primo secondo, e secondo me è un momento in cui adesso Terrence lo metteranno sempre un po' da parte. Io ho quest'idea.
Ci può stare.
Cioè, non. Perché Terrence non ti
Comunque hanno
fa.
dato una bella stressata quest'anno.
Eh?
Hanno dato una bella stressata verso una linea ben precisa nei classic
Sì, ma è quello che
quest'anno.
dicevamo, cioè Terrence è troppo diverso da Chris, cioè è troppo
Ma
come linea. Quindi.
forte.
Vogliono un classic che sia molto più, diciamo appunto, solido, diciamo, come linea. Molto più, tra virgolette, rettangolare in un senso positivo, più quercia, diciamo. Terence è proprio X-shape, molto enfatizzato, però
non ti dà le stesse vibrazioni sul palco, non so come dire, cioè lo vedi proprio che è un po', rispetto soprattutto a quella che è la top 3 dell'Olimpia, lo vedi che è un qualcosa di diverso, una linea proprio molto diversa, un
Sì.
atleta molto diverso, quindi non so, vedremo anche in questo senso. E poi la cosa
Ci
che
sono
vuole
i
dimmi.
scusa, ci sono i 212 quest'anno
No, no,
all'Arnold?
no, per quello che
No,
Sean e anche Kamal fanno
no,
quell'open.
ok. Sì. E bikini, poi abbiamo Chapados, la Dori e la Blanchisco, quindi anche, e poi Phoebe Hogan. Quindi anche là sarà piuttosto interessante. Cioè abbiamo una bella lineup pure delle bikini.
Più
E
Hogan era
inglese.
l'inglese.
Sì. Qua è bella perché c'hai la Chapados, che era la campionessa Arnold in carica. Blanchisco, che è Miss Olimpia. Dori, ex Miss Olimpia, che comunque è andata davanti alla Chapados, che ha fatto malissimo all'Olimpia. Phoebe Hogan, che comunque, cioè, si è fatta la sua bella top 10 all'Olimpia. È andata molto molto bene, è piaciuta molto molto. Secondo me comunque Phoebe Hogan sarà un po', diciamo, queste tre, Chapados, Dori e Blanchisco, ti puoi aspettare di tutto, perché la Chapados l'hanno messa da parte essenzialmente perché si è presentata in una condizione che non volevano, troppo dura. Quindi nel momento in cui si presenta un po' più morbida, se ha capito la lezione, secondo me se la gioca. E la Blanchisco io personalmente la vedo più come una meteora, perché non è un'atleta che è salita sul palco, nessuno l'ha notata, nessuno si aspettava niente, cioè manco lei se l'aspettava, capito? Cioè i giudici poi hanno deciso di premiarla, ma non si sa bene perché, cioè nel senso si sa perché si riconduce, però è stata, non è un'atleta che ti colpisce, mettiamola così, come può essere la Dori, la Chapados. Quindi secondo me sarà interessante, come Arnold sarà interessante.
Ma quando dici si sa perché, ne intendi qualche cosa che è successo backstage oppure
No,
intendi
no, no,
che ci ha presentato bene e basta?
nel senso che poi vanno a dare le giustificazioni, no? I giudici dicono perché rappresenta di più quello che è il canone dell'Olimpia, della bikini, però se il canone è, deve esserci una separazione, ma non troppo, il gluteo si deve vedere, ma non troppo, la linea deve essere, le spalle devono essere stondate, ma non troppo, che vuol dire stondata, ma non troppo? Cioè non è una linea precisa, non mi stai dando informazioni, ok? Quindi,
Capito.
ok, si fa la line-up. E quindi anche per gli amatori, gli amateur, e questo io dico l'Olimpia detta i canoni, perché nel momento in cui il canone è quello, la classe è quello e tu lo sai, però l'Olimpia ti fa capire che cosa intendono loro. Quindi so, Chapados è troppo, Blanchisco va bene, quell'altra magari è messa fuori perché era più grassa, tra virgolette, per quanto grassa può essere, capito? Quindi vai a capire esattamente che cos'è questo sì, ma non troppo. Però ecco, sulle bikini è proprio difficile perché è una questione, proprio una percezione minima, veramente minima. Quindi
I giudici saranno gli stessi dell'Olimpia? Si
non
sa.
te lo so dire, non te lo so dire, questo non lo so. Dovrei vedere qual è la giuria. Quindi
Perché quello dice parecchio pure su quello che cercheranno quest'anno.
sì, no, assolutamente, ma secondo me il canone cercheranno di rifarsi a quello. In genere l'Arnold comunque è, l'Arnold teoricamente è l'occasione per chi sta, è arrivato sotto, di riconfermarsi e vincere qualcosa. Quindi magari, ecco, in questo caso sarebbe l'occasione della Chapados e della Dori. E infatti particolare che c'è la Blanchisco, che è Miss Olimpia, cioè in genere Mister Olimpia, Miss Olimpia stanno a casa tranquilli e si concentrano sull'Olimpia dopo per mantenere il titolo, quindi non si stressano troppo. Però sì, normalmente i canoni bene o male sono quelli, sono quelli, sì.
Quindi sono solamente poi ci sono le wellness.
Wellness, wheelchair, man physique, fitness.
Le fitness, vabbè, certo.
Wellness c'è Jarish, Nella Borges e poi Julius, sì, loro due.
Di fitness l'inglese partecipa? Cosa?
Alex?
Alex, cosa?
No.
Scusate.
No, no, non partecipa, ma sta parecchio cotta perché si è presa un brutto, problematiche gastrointestinali molto molto pesanti, ma tendenzialmente ha mantenuto una condizione assurda con glutei striati alla Lorenzo dal Portogallo, cioè tutta un'estate stava così, e quindi
Ma motivazioni? Se si sa.
io non ti so dire. La cosa che è che, da quello che credo, ricostruendo anche parlando con lei, il discorso è che lei ha sempre avuto problemi gastrointestinali. forti, cioè anche molto diarrea, eccetera. E ha sempre mangiato tantissimo. Lei faceva tipo, c'aveva tipo 3 cheat a settimana dove andava 3 volte a mangiare hamburger e patatine, per dire, cioè proprio quantità di cibo disumana. E la mia ricostruzione è che c'hai un microbiota distrutto a livello gastrointestinale, roba entra, esce, cioè diarrea, cose, tutta l'ossia. Quindi è come se
Si
lei
faceva
fosse.
servire il cheeseburger direttamente nel cesso,
Praticamente sì,
praticamente.
praticamente sì. Cioè, nel senso è quello, quindi stava completamente distrutta, veramente, da quel punto di vista. Quindi non assorbi niente, vai a LA, ok? Dove c'hai un clima che è secco, tu continui a perdere liquidi in diarrea, fai quello che devi fare per la preparazione, che magari è semplicemente un taglio d'acqua, prendi un virus, ti scatta una diarrea pesante. Lei ha fatto il prejudging, ha detto io alle finals non vado perché se faccio la routine mi infortunio, sicuro. Questo ha detto, cioè.
Praticamente è un modo per dire non vado sul parco perché sennò lascio una striscia di colorata.
Ma guarda, il problema è che a Las Vegas è stato tremendo perché si è preso un virus che si sono beccati tutti, ha girato da
Sì.
morire. E il discorso è che tanti atleti sono saliti sul palco, cioè, vabbè, non faccio nomi, però un atleta ci ho parlato e mi ha detto io sono salito sul palco soltanto perché immediatamente prima ci ho avuto una scarica, ho liberato, sono salito, ho fatto presentazione e sono tornato diretto al cesso. Perché sennò io non salivo, perché la prima contrazione d'addome perdevo tutto. Ma è presa a tutti malissimo, ma male, male, male. Infatti siamo tornati con Lazzaretto, cioè comunque Cuba c'ha ancora gli strascichi, Jimmy lo senti, non c'ha voce, ancora così. Noi comunque, ecco, vedi, siamo mezzi influenzati, a noi non c'è presa troppo male, siamo
Tutti
a.
quelli del podcast di Fuad anche. Sì,
Capito?
tutti quelli del podcast di Fuad.
Guarda, un Lazzaretto, ragazzi, cioè Ivan Martellato pure distrutto. Infatti, poi si è chiuso a casa, non l'ho più visto perché è stato a casa malissimo lui e la ragazza. Tutti, tutti, ma male, male, male. Perché qualcuno ha portato un po' di gente, se la sono passata tutti perché? Perché il focolaio è diventato la Dragon Slayer. Perché tutti andavano in Dragon Slayer ad allenarsi a fare video tutti i giorni, quindi è diventato tipo il focolaio del
Altro
virus.
che coronavirus.
Sì. Quindi. Milos se l'hai
Quanti?
ribeccato. Eh?
Cosa, Andrea?
Milos se l'hai ribeccato tipo per la terza volta ormai.
Quanti italiani hai visto al Mister Olimpia? Gente che è andata là a vedere proprio.
Ah,
C'era
vedere.
una.
Non qualcuno, che tipo una decina di persone.
Ammazza poi.
Cioè, che ho beccato alla Dragon Slayer, io. In Expo noi stavamo seduti, quindi cioè erano poche le persone che stavano sedute davanti, e quindi non, poi non c'hai molto modo, cioè nel senso stai a vedere l'Olimpia, capito? Non è che stai a vedere l'amichevole, quindi cioè stai proprio concentrato sul palco, quindi immagino chiunque stava tipo là sul palco senza guardarsi in giro. Alla Dragon Slayer, che trovo una decina di persone per farti un'idea. E alcuni magari anche dei tecnici che non stavano là per competere o atleti che non stavano là per partecipare o per sponsor eccetera, però sono andati là per vedere, per incontrarsi e tutto, per far supporto. Però cioè, niente a che vedere con gli inglesi, ce n'erano tanti, perché quando sono salite Phoebe Hogan eccetera, tanto, tanto calore. I brasiliani all'Expo, lascia sta. Cioè, della serie, la sensazione quando è salito Ramondino è: sono tutti brasiliani qua. Tutti. Se ti riprovi a 360 gradi, ho detto: sono circondato da brasiliani. Tipo,
Sono Rio de Janeiro, non mi sopporto.
Bravo, bravo. E, che poi per loro non credo che sia lunga come per noi, diciamo. Quindi,
No,
esatto.
molto di meno.
E, per cui, sì, tendenzialmente sì. Poi vediamo il prossimo anno
Comunque,
Orlando. Io la cosa che volevo fare, eh?
non è sicuro che sta urlando comunque, eh? Cioè,
No,
sono delle
infatti.
voci che girano, però non.
No, avevano dichiarato. Vabbè, vediamo. Io spero, dita incrociate. Però tutti lo stanno dicendo, quindi non so se sono voci davvero. Io la cosa che volevo fare era organizzare con tutti gli italiani, cioè nel senso darci la punta, avevo detto, a Heathrow, a Londra, perché tanto parte tutto da là. E non a staff, cioè però a vedersi, così almeno le persone sono anche incentivate perché facciamo comitiva e andiamo a fare supporto per i nostri italiani. Io questa è una cosa che ci tengo a fare, e sperando che ce ne siano tanti come quest'anno, che è stato comunque bella.
Lo dico subito, se va Alberto vengo anch'io, altrimenti no. Mi lego a filo doppio ad Alberto.
Non preoccupate, vieni, gli diamo una botta in testa, lo leghiamo, lo mettiamo in valigia.
Tipo Bie Baracco,
Ingombriamo
delle team, capito? Lo
come
legavo.
le team.
Ci sta quel giochetto cinese che devi mettere lì così incastrate e dopo non te le puoi più togliere.
Esatto. Gli diamo la maizena, gli aminoacidi, così sta a posto per il viaggio. Cosa? E lo portiamo. Dai, sì. Senti, al volo, due parole sul Rumble dell'FST7. Marichi, ragazzi, adesso sta esplodendo questo FST7 che adesso tutti quanti ne parlano.
Sta esplodendo, sono 20 anni che Rambo.
No, sì, infatti dico, sta riesplodendo, nel senso che adesso tutti nei quei nei, ma l'FST7, la faccio l'FST7, la che ne pensi l'FST7, eccetera. Quindi...
FST7 e che gli è un semplicissimo cluster set,
Un
praticamente.
po' il discorso. Lo so, voi pensate che Rambo abbia qualche... Cioè, avete capito più o meno il metodo, come lavora?
Intanto il
Al di là
metodo è
del...
cambiato. Intanto il metodo è
Ok.
cambiato. Quando guardi i video con Chris Bumstead, specialmente gli ultimi, ha cominciato a lavorare a volume ridotto in termini di serie.
Bravo, esatto. Dove
Lui
si sono avvicinati tutti.
ha cominciato ad applicare un primo top set più pesante e poi un secondo back-off dove aggiunge qualche tecnica di intensità. E mi è sembrato, a giudicare dalla timeline di quello che ho potuto vedere, che ha fatto la classica mossa in cui più si avvicinava alla gara, meno c'era la tecnica di intensità e si limitava al carico pesante per mantenere senza preservare, senza consumare. E per quanto riguarda l'FST7, lui quello che ho visto fare al massimo è stato l'utilizzo alla fine dell'allenamento, oppure per qualche atleta che non era in grado di percepire bene il muscolo in questione prima del sinergico, lo faceva utilizzare all'inizio dell'allenamento come
Preaffaticamento.
affaticamento. E in un paio di occasioni soltanto ho visto atleti a cui lo facevo utilizzare prima e alla fine, ma come una specie di DAP, ma molto molto raro. A parte queste piccole modifiche, penso che il grosso lavoro di Rambo, per quanto suoni strano, per quanto sia, non penso neanche sia dal punto di vista chimico alto, penso che sia veramente sulla testa dell'atleta.
Sì.
Penso che lui sappia veramente
Sì,
lavorare sulla testa dell'atleta.
sì.
Questo è un problema di tutti quanti.
Ma è un fattore determinante che sottovalutano tutti. Cioè, veramente la gente non riesce a capire quanto in preparazione un atleta in condizione, una volta che hai fatto quello che devi fare in off-season, eccetera, ci sia la testa a far tutto. Sicuramente la testa.
Sul metodo di Rambot dal punto di vista dell'allenamento, a me una cosa che mi sa veramente carina che vorrei cominciare a provare è l'isometria sul muscolo appena allenato, che
Sì.
secondo me in posa, che secondo me potrebbe essere un'ottima maniera per cercare di trovare una connessione mente-muscolo più importante e soprattutto un
Quello
minimo anche cominci anche a fare qualche posa, nel senso
100%. Ecco, per chi non lo sapesse, allora sostanzialmente l'FST7 è un cluster set di 7 cluster, oppure sono 7 serie, come vi pare, che poi in realtà sono tra 4 e 7 in base a quello che vuoi, in cui sostanzialmente faccio un esercizio, che ne so, croci, faccio le croci, riposo 45 secondi, 30-45, croci, 30-45 per 7 volte, molto banalmente, quindi non è niente di folcloristico. La cosa che fa Rambo è ogni tanto in questo recupero ci butta delle isometrie forzate sul distretto che stai allenando, quindi magari fai le croci e fai un'isometria sul petto, o fai schiena, fai un doppio bicipite posteriore, eccetera, eccetera. Quindi questo è un po' il succo, puoi metterlo all'inizio dell'allenamento, alla fine dell'allenamento, questo è l'FST7 di per sé. E sì, la struttura dell'allenamento poi alla fine è semplicemente quel cluster, quella serie metabolica, quindi quel poppio metabolico, e puoi giocarti come vuoi all'interno di una struttura che secondo me si è evoluta nel corso del tempo per Rambod, e eccetera, eccetera.
Beh, all'inizio era molto più tecnica la cosa, no? Credo sia stato 2008, 2007, che sentivo parlare tanto, 8, poi 9 c'era già J.Calter al ritorno, era già spinta. E in teoria l'FST7 però va fatto su un esercizio di stretch, quindi un French
Oppure
press, un hex squat. Dopo si è iniziato a spalmarlo, lo stesso Rambo l'ha messo più sulla
sull'esercizio
press.
di contrazione come primo per aumentare la
Sì,
capacità di con la connessione,
esatto.
giusto?
Quindi
Scusa, ho interrotto,
finale
prego.
assolutamente come no, figurati, finale assolutamente solo come stretch, e quindi richiamava un po' il dog crap fondamentalmente. Quindi in
Sì.
maniera diversa andava a cercare questo tipo di stretch. E dopo da lì si è un po' spalmato su tutto, però anche ai tempi di Jay Cutler, dove effettivamente secondo me lo usava di più, realmente lo faceva usare di più. Dopo si è perso, non si è più parlato per un tot, adesso è riesploso. E non lo usava nel pre-contest anche lui, quindi anche lì lo tagliava, cioè giustamente riduceva il volume, per cui non lo vedevi fare nei video di Jay Cutler pre-contest, non si vedeva l'FST7. Mentre in off-season l'avevo usato come testimonial, quindi che lo facesse o meno, però diciamo che probabilmente lo sfruttava di più, perché con i carbo e tutto lo poteva fare, quindi o all'inizio o alla fine del gruppo lo metteva fondamentalmente.
Sì. A livello di struttura, però, io tempo fa, da quello che si vinceva dai video, lui lavorava molto in quasi stile non da Ray Yates, però il concetto è che ti faccio fare tante serie, cioè magari quattro serie di leg extension iniziale o quello che ti pare. A ogni serie aumento un filo il carico e poi il cedimento completo me lo raggiungi alla fine. Quindi è come impostazione, è tipo un ramping, accumulo di fatica, eccetera. Comunque tanto volume. Mentre invece adesso, come dice Andre, ho visto proprio il cambio, lo switch su poco volume. Quindi top set, back off, più intensifier, che poi è quello che sta accumulando un po' tutti. Cioè, nel senso, si stanno un po' tutti muovendo tra Bennett, Mathiansen, eccetera. La nota comune a livello di allenamento, vedi, meno volume, più intensità, più cura della forma. Quindi, se poi voglio buttarci tanto volume, ci butto una serie metabolica, eccetera, a livello proprio di serie, tonnellaggio, quello che vi pare. Però il grosso dell'allenamento me lo distribuisco su volumi un po' più ridotti.
Hai
A me sembra.
citato Janssen e chi
Bennett.
altro è venuto? Bennett, ma secondo me quello che più di tutti ha creato lo stile attuale come lo conosciamo è stato Patrick, veramente.
Patrick, bravo, bravo, che infatti
Perché tra
è.
l'altro in uno dei suoi seminari parla chiaramente di come lui abbia in qualche maniera anche pensato ad unire i due tipi di stimoli che invece Hany Rambaud, che è stato il primo a identificare in maniera così settoriale e quindi in qualche maniera non appropriata, lui ha pensato bene a unirli insieme come conseguenza l'uno dell'altro nella stessa serie per tutto l'allenamento. E infatti c'è un bel seminario dove ne parla, dove appunto ha, come si dice, credit where credit is due, però dove parla anche della sua modifica.
Bello.
E secondo me il Patrick è stato quello che di fatto ha dato di più quella che è l'espressione dell'allenamento dei promoderma. Più di chiunque altro adesso.
100%, 100% perché poi tutti rifanno in maniera più o meno diretta, distinta, dichiarata, eccetera, a lui comunque come impostazione, cioè non posso lavorare solo sul carico, non posso lavorare solo sul volume, cerco di trovare quel compromesso, quindi sfrutto i carichi per lavori più densi, più metabolici, diciamo.
Assolutamente sì.
Quel che è, tranne Milos che continua per terzo su i paghi più mormani i mormani sbetter
Vai,
Milos
chi sono io per criticare Milos, voglio dire.
ha trovato quella quadra in cui lui che non ha modificato di un ticchio nel corso di, lui ha trovato quella quadra, quella funziona, punto, non mi cagate il cazzo.
Sì, c'è.
Però fa, cioè nel senso, gli atleti esplodono in off-season, esplodono.
Sì, ma Samson Dauda non fa gli allenamenti di Milos,
Non li
per
fa?
esempio. No.
No, è vero.
Te lo volevo dire, Milos Raonic, sono stati forse migliori con chi segue la sua dieta, il suo protocollo
Cioè,
e si allena un po' fuori
Neil, ad esempio,
dallo
era in
schema.
fissa. Pure Jimmy sta
Sì, però non
diventando.
so atleti, cioè non so gli atleti di punta di Milos, cioè nel
No,
senso
no.
tu sei attratto da Milos perché comunque lui è un mago nel farti pensare che quello che dice lui
Sì,
quadra perfettamente. Ti ricordi
esatto.
quando vieni da te e ti dice, cioè Milos ha scoperto l'acqua calda, cioè praticamente ha scoperto l'acqua calda perché si è creato un circolo dove praticamente quello che diceva non faceva una piega, cioè l'allenamento era completamente era praticamente funzionale alla nutrizione, la nutrizione era funzionale all'allenamento, i gear, il modo in cui lui inseriva tutti quanti i gear era perfetto per l'allenamento e per la nutrizione che faceva, cioè lui si era praticamente creato questo mondo
Perfetto.
perfetto dove
Lui è il primo,
comunque.
attenzione,
Eh?
lui è stato assolutamente il primo a creare
Sì,
questo
no, ma
sistema
infatti.
integrato. Cioè, il bodybuilding come lo conosciamo oggi negli ultimi 20 anni, 30 anni non esisterebbe senza Milos, questo va
Beh, quando ha
detto.
pubblicato i suoi diari, peraltro ti dimostra come lo applicava perché è mostruoso. E ogni ora c'era cibo, acqua, farmaco, era proprio ogni mezz'ora, quindi era veramente maniacale nel pre-gara.
Ma infatti secondo me è proprio questa la cosa che in teoria uno dovrebbe attaccarsi a un qualcosa detto da un preparatore e non al preparatore stesso, cioè nel senso prendiamo quello che c'è di buono da tutti quanti, ma non cerchiamo di andare a prendere solamente quello che dice un preparatore dall'A alla Z, perché magari fino alla H dice le cose giuste e poi dall'H fino alla Z le cose che dice sono tutte boiate. Quindi bisogna sempre andare a prendere un po' di tutti per cercare di creare un metodo che funziona per noi stessi. E il fatto di Milos, che purtroppo, è che lui praticamente abbonda su tutto. Abbondando su tutto, sicuramente dice, cioè, anabolismo c'è, quando vai in cut comunque c'è, la condizione arriva, cioè grazie al cavolo.
Sì, sì,
Quando...
sì, 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 sì. Lui è quello che dicevi te, che dici, tutto quadra, tutto è perfetto, però poi devi trovare le falle del sistema. Cioè, tutto quadra, tutto perfetto per come te la racconta lui, però poi se lo
Sì.
inquadri, lo contestualizzi, eccetera. Ma, cioè, per carità, poi, non fratelli, ci sono tanti punti che andremo magari rivisti, ricontestualizzati, però lui ha portato tanto, cioè, ha spiegato tanto, e ha fatto tanto, cioè, nel senso, tante cose che dice sono assolutamente corrette, devi solo un po' ricontestualizzare e rivedere. Però, sì, quello tanta roba. Anche il discorso di non spingere troppo sul cioè, sì, lui ti fa fare tutto metabolico, eccetera, però poi il discorso suo di non spingere troppo sul carico e ricercare altri stimoli per lavorare il muscolo e non il sistema nervoso centrale è impeccabile. Il tutto di Milosh sta nel come lo applica, che secondo me qualsiasi concetto che lui ha intuito che è giusto, lui lo applica all'estremo. Cioè, devo creare coso, un sacco di carbo, devo fare 80 unità di insulina al giorno, e cose, giant set. Cioè, lui all'estremo, capito?
Sì,
E quella è un po', secondo me, la cosa che frena, però per il resto ha capito tanto.
ma assolutamente. Cioè, poi considerando che io in questo momento lo sto pure provando parecchio gli allenamenti di Miloš, cioè, me lo sono studiato parecchio, adesso sto facendo volume altissimo, sto provando. E comunque, cioè, è divertente, nel senso, nell'applicazione è super, super divertente. Comunque è vero, c'hai dei set che durano, sono infiniti. Perché i 3 set da 3 minuti di leg extension a 5 secondi di negativa e 5 secondi di positiva, cioè puoi solamente prenderti l'anima e buttarla via, però alla fine. Però è divertente, un pump assurdo anche quando i carbo sono bassi. E
Sì.
questa cosa comunque ti dà quel sollievo, capito? E quando stai a 50-60 grammi di carbo, diciamo, un po' di pump, alla fine lo portiamo a casa pure oggi, capito? È carina come idea. Ovviamente non credo che è il modo migliore per mettere su tessuto muscolare. Credo
Devi
solamente
trovare
che
il
è un po'.
compromesso, sempre il compromesso il discorso, sempre quello,
Sì.
trovare un compromesso.
Però secondo me un
E
minimo di carichi alti ci dovrebbe sempre stare, cioè
sì, esatto, quello deve
minimo.
esserci come componente.
No, comunque
Ragazzi,
attenzione, scusa, chiudo il documento. Milos si fa sempre solo vedere i giant set, ma
no,
Milos
lui
di
ha
solito
tutta la componente meccanica
fa
iniziale.
eseguire uno o due esercizi heavy duty nella sua visione,
Sì.
ma comunque sia carico pesante, stress meccanico e così via.
Esatto. Sì,
Quindi
io infatti
non è
sulla
una parte che lui
programmazione.
cancella, è una parte semplicemente che mette da parte perché è più bello far vedere gente.
Sì, no, guarda che comunque io sulla programmazione che ho fatto sotto, diciamo, l'indicazione, non l'indicazione di Miloš perché me l'ha data lui, però nel senso studiandolo, i 7 pesanti ci sono e che molte volte i 7 pesanti non stanno all'inizio della programmazione, ma te li mette quando il muscolo è praticamente già preaffaticato.
Sì.
Quindi che succede? Che magari c'hai 3-4 set a volume alto, ma alto. E poi dice, mi fai un top 7 e un back off. Ovviamente i carichi non sono quelli che hai sempre avuto, inevitabilmente,
Certo.
perché sei cotto. Però a livello proprio propriocezione muscolare è assurda la cosa. È assurdo, perché comunque quel carico è pesante per il momento in cui per quel momento in cui ti stai allenando, però il carico non è così elevato da ucciderti a livello neurale. E ci sta come idea. È veramente carina.
Io l'ho visto quando allenava il giapponese, gli
In realtà
Yamagishi.
Yamagishi.
Esatto, e ho visto che quando seguivo il suo protocollo, sempre per le gambe, parecchi video che iniziava con l'hack squat pesante e faceva parecchie set di hack squat pesante, poi lavorava tutto in giant set.
Sì.
Quindi alla fine la componente meccanica c'è, cioè la usa, perché
Sì.
poi dopo la trovata del giant set, che comunque, a parte io l'ho provato, però per provarlo andavo a allenarmi a palestra chiusa alle 6 di mattina. Perché comunque devi utilizzare tutti gli attrezzi, devi farti il giro, era una cosa allucinante. Una cosa che comunque per noi comuni mortali, a meno che non sei proprietario, è infattibile. O sbaglio? Perché
Io alle 4 e
comunque.
mezzo della mattina della mia
Eh palestra
sì.
già trovo i
Sì, no,
pakistani che
anche
occupano le panche. Quindi, per già fare una super serie e mi guardo.
guardano male, quindi
Ecco,
figurati.
oppure ti appropri di un cavo che lo metti sia alto che a media altezza che basso e ti fermi là e sei 2 ore al cavo e cominci a fare
Sì.
i giant set muovendo il cavo in alto e in basso, no?
Alla fine, per fare il
Mi
pre a
pare buona idea.
fatica, l'ultima parte di spalle tieni il coso, inizi col cavo, no? Per fare la croce. Ma sei cotto, capito? Fai l'alzata.
Sai quello, c'è il shrug pure, puoi fare in questa maniera, voglia, dai.
Proprio prendere la carrucola e fai il petto centrale in questo modo. Fai il petto centrale, poi ti metti così, fai il petto laterale, poi c'è quello più laterale.
Ma guarda, infatti,
Frecciatina, frecciatina.
citazione colta.
Io seguo i migliori tecnici.
Ma infatti, guarda,
Verso le mani, no?
io lo sto, da me, Ludo me l'ha inserito, perché noi comunque sulle braccia ho i lavori a tempo. Esempio, mi sembra che mi hai messo i lavori proprio 120 secondi di tensione continua sui bicipiti e tricipiti. Infatti, l'altro giorno, l'altro ieri, stavo facendo le braccia e praticamente ho usato per mezz'ora il cavo. Infatti, è venuto un ragazzo e mi fa: quanto ti manca? Mi faccio: guarda, non ti dico a serie, ma se vuoi stare qua 20 minuti, aspetta, perché. No, però è un altro tipo di lavoro. Però è logico, i carichi si ridimensionano, ma a
Esatto.
livello di miofibrilla è proprio un'altra cosa. Va
Esatto,
implementato.
il discorso fondamentale che io dico sempre a tutti è: da ogni preparatore, da ogni cosa, prendete un mattoncino, prendete un'informazione, prendete una o più, insomma, prendete qualcosa. Non è del vedere tutto il complesso e dire sì o no. Prendete delle cose e poi rubacchiate, tra virgolette, in senso positivo, e costruite il vostro senso, che non è il vostro metodo, però il saper inserire ogni cosa al momento giusto, e questa è la vera chiave del successo anche dei preparatori. La cosa che vi dicevo, che ne parlavamo sul gruppo, no? Che diciamo Rambod, eccetera. Io dico: è la differenza che ha il preparatore che ha esperienza ragionata e esperienza a cazzo. Cioè, io posso avere 300 atleti per anni, portarli tutti e 300 sul palco, ma se io applico il mio metodo a tutti indistintamente, ok, fate così, punto, perché funziona. Su chi funziona, funziona, sugli altri funziona meno, sugli altri non funziona per niente. Io ho tanta esperienza, però non è esperienza ragionata, cioè è un'esperienza fittizia, perché io non so come ogni persona ha reagito a ogni cosa e come aggiustare di conseguenza. Quindi quando mi arriva la persona su cui il mio metodo funziona, bene. Se la persona ha una difficoltà, due difficoltà, io non so che cazzo fare, capito? E sono quelle persone che poi, quando l'atleta inizia a non dimagrire, sta in burnout del sistema nervoso centrale, tolgono le calorie, tolgono i carbo perché devi raffinare la pelle, capito? Che è esattamente il contrario di quello che devi fare, perché non hai l'esperienza ragionata. Invece Rambod, come anche Janssen, cioè questi preparatori che hanno tanta esperienza, sono preparatori che hanno ragionato sull'atleta. Anche quando parli con Patrick, io ho parlato con Patrick fino all'Olimpia, abbiamo parlato di Ian, abbiamo parlato di Kion, due cose, cioè due preparazioni completamente diverse, cioè sembravano due preparatori completamente diversi. Ok, con tutto che Patrick lo vedi sul metodo, però lui ha avuto degli approcci molto diversi perché li ha contestualizzati sull'atleta, perché ha l'esperienza sull'atleta. Ha un'esperienza ragionata. Quindi il discorso è proprio questo: cioè, il preparatore bravo è quello che ha studiato tutto quello che si può sapere e sa che cosa utilizzare e quando utilizzarlo. Quindi lavoro a tempo, lavoro sul carico, progressive overload, lavoro della densità, SST, hanno tutti dei contesti e degli scopi differenti. E quella è la vera chiave di successo: che sia un atleta, so che cosa deve fare. Quindi non ho il mio metodo, il mio approccio, okay? Però so che cosa deve fare. Se uno è in burnout, sistema nervoso centrale o altri carichi, lavoriamo su un'altra componente. Ok? Se uno invece ha bisogno di lavorare sul carico perché ha carichi bassi, progressive overload, poi ci mettiamo questo, poi facciamo quest'altro, su questo distretto il volume, c'è il problema al ginocchio, fai quest'altro, eccetera. Questo a 360 su qualsiasi aspetto.
Ma infatti il discorso è che anche il metodo di Rambod, sai cos'è? Il problema adesso dei giovani che comunque vedono, adesso c'è il metodo di Rambod funziona, ok, allora cosa vanno? Vado in palestra, si fanno la scheda, se la buttano giù loro a mano e inseriscono l'FS7 su tutti i gruppi muscolari. A fine allenamento c'è, ma non è, va tutto contestualizzato, il metodo di Rambod può funzionare, funziona, ma inseriscilo, incomincia a inserirlo, che ne so, solo per le gambe.
Bravo.
Sul che ne so, sugli esercizi di spinta devo migliorare a livello meccanico. Allora lavoro in progressive overload. Cioè, l'allenamento deve essere, come hai detto te, giustamente deve essere è soggettivo, va studiato, ma
tutti i metodi possono essere implementati in una routine.
Esatto.
Cioè, è logico al neofita che mi arriva, è inutile che gli metto i JNS set alla Miros. Il neofita, già che mi lavoro in upper lower, in progressive overload, può anche andare avanti 1 o 2 anni, e comunque il progresso ce l'ha. Capito? Tutti i
Esatto.
metodi funzionano. La bravura del preparatore è non fossilizzarsi su un metodo. Poi ci sono preparatori anche italiani che hanno talmente tanti atleti che, come abbiamo detto, come faceva l'esempio Andrea, che lanci le uova e una non si rompe. Cioè, nel senso, prima o
Quello è il
poi hai
campione.
quelli, ecco, hai quelli geneticamente dotati che vanno avanti, però tu non sei bravo, a te ti va di culo perché hai il materiale umano che hai a disposizione è enorme,
Roster.
ma la bravura. Esatto, la bravura del preparatore è adattare, cucire l'allenamento, la preparazione all'atleta, quello che fa Patrick, quello che fai te, capito? Poi quello che
Certo.
fa Janssen, quello che fanno gli altri, per carità.
100%, 100%.
A proposito
Ragazzi,
di prima hai parlato da parola, hai detto la parola calorie, ora mi viene in mente una cosa, una domanda te la devo fare. Come sono andate le risposte agli ultimi post su Instagram quando hai cominciato a parlare di calorie e apporto calorico?
ma guarda, di base c'è stato chi ha capito il senso, ok, il contesto, e chi invece ovviamente non l'ha capito. Però no, tendenzialmente le persone che mi seguono io devo dire che riescono a capire bene il discorso. Il problema è che sono numeri ogni volta quando parlo di calorie che spaventano molto la persona media perché giustamente non c'è abituata. Però di fatto sono contesti che devi riuscire a contestualizzarlo sull'atleta, quindi non sulla persona. Quindi la cosa che dico sempre è: io parlo perché c'ho l'atleta che, se io gli dico di fare X cardio, se io gli dico di allenarsi 2 ore, se deve riscaldarsi 45 minuti prima di una pressa, queste sono cose che fa. Non ho a che fare con la persona che: guarda, c'ho un'ora per allenarmi, guarda, c'ho il cardio, lo devo fare, però non lo posso fare troppo, sono stanco di qua e di là. Cioè, sono contesti molto differenti, quindi nel momento in cui vedi un apporto calorico che serve per l'atleta, devi tenere in considerazione che è un atleta, ok? Quindi il discorso è essenzialmente questo. Però volevo dirti, magari ne parliamo al prossimo podcast, perché adesso devo andare a fare le analisi. E abbiamo fatto, parlando di salute e tutto, abbiamo fatto un'oretta e mezza quasi. Quindi non volevo non mettere troppa carne al fuoco, ok? E niente, dai ragazzi, io vi ringrazio e ci organizziamo per la prossima settimana, per il prossimo podcast. Ok? Ragazzi, come al solito,
Yes.
qualsiasi commento, dubbio, domanda qua sotto nei commenti. E grazie a tutti.
Ciao a
Grazie a
tutti,
voi.
ciao
Ciao.
ciao.
Buona settimana,
Ciao ragazzi,
ragazzi.
buona giornata.
Ciao ragazzi.
Ciao ciao.